Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV a questo controcanto che eccezionalmente va in onda oggi alle ore 12 perché questa mattina abbiamo seguito in diretta da Mosca i festeggiamenti per la vittoria nella seconda guerra mondiale della Russia, la grande festa patriottica come viene chiamata a Mosca. Abbiamo seguito in diretta i lavori grazie a Mark Bernardini e a Giorgio Bianchi, però non volevamo rinunciare al controcanto perché ci sono, insomma, è peccato non ascoltare, non leggere con attenzione e anche ammirazione le notizie che ogni giorno vengono faticosamente proposte al pubblico da questi intellettuali di grande, grandissimo valore, a partire dal Corriere della Sera, il giornale più venduto d'Italia, come sapete, diretto in maniera magistrale da Lucky Luciano Fontana. Oggi il Corriere apre con il caso Toti. Ecco, il caso Toti agita il centrodestra. Lega e Forza Italia difendono il leader ai domiciliari. C'è cautela da parte di Fratelli d'Italia. L'inchiesta su affari e favori dalla diga alla nautica non lascia. Il PM dice prese soldi da alcune ditte di rifiuti a casa di Spinelli, 220.000 euro. Allora, sarebbe il caso di ricordare che Toti è stato anche uno dei governatori di regione tra i più fanatici in epoca psicopandemica, faceva coppia fissa con quell'altro personaggio di grande spessore, l'infettivologo Matteo Bassetti, e organizzavano meravigliosi open day dove venivano somministrati prodotti oggi ritirati perché ritenuti pericolosi. Dentro uno di quei grotteschi raduni perse la vita la povera Camilla Canepa. Però, insomma, questi signori non si arrendono, cioè, anche di fronte all'evidenza, anche di fronte alla verità che oramai è venuta fuori in termini palesemente chiari, e cercano di minimizzare, rintuzzano, precisano, specificano, no, però insomma c'è poco da dire più, no? Vi dovreste solo mettere una bella maschera, no? Dovreste avere un pochino di pudore, chiedere scusa, sparire naturalmente dalla vita pubblica, poi per quelli che invece hanno una propensione più spirituale magari chiudersi dentro un convento per riflettere sugli errori compiuti, e invece no, invece di fare questo continuano a manipolare la pubblica opinione. Ecco, come sapete AstraZeneca, che era uno dei tre principali cosiddetti vaccini che sono stati presentati alla pubblica opinione non solo italiana come strumenti miracolosi che ci avrebbero liberato dal male anche grazie alla forza del generale Figliuolo, no? Che andava in giro con il cappello pennuto per punturare tutti quelli che anelavano il siero magico. Ecco, è stato ritirato perché è pericoloso. Ecco, la verità è semplice e non è che lo dicono i complottisti, i Novax con la E finale, oppure gli svitati, no? Che vedono il male dappertutto, che sono convinti, insomma, che ci mettono, ci iniettano il liquido nelle vene, le cose, quelli che vedono i mostri, no, lo dicono quelli che il prodotto lo hanno fatto, molto più semplicemente, che è pericoloso, lo ammettono quelli che l'hanno fatto. E siccome, ecco, vorrei che qualcuno chiedesse a quel personaggio che poi è in gamba, perché comunque ha un coraggio interessante, di Burioni, no? Fazio, se ci senti, la prossima volta che inviti questo cotanto scienziato, no, nella tua trasmissione, perché non gli fai vedere l'ammissione di AstraZeneca rispetto agli effetti avversi e poi gli chiedi di commentare un suo tweet del 2021 dove lo scienziato assicurava che non c'era nessun problema? Ecco, e questo è il Corriere della Sera con Cristina Marrone, ecco, che mi pare anche il colore, eccolo qua, il colore giusto per parlare di certe cose, anziché chiedere scusa continuano a mentire. Dice che lo hanno ritirato AstraZeneca non perché era pericoloso, ma perché non era aggiornato sulle varianti. Ecco, l'azienda dice scelta non legata alle cause legali, per gli effetti collaterali, dice, in Italia non era più utilizzato. Però per loro stessa ammissione sono partite una serie di risarcimenti importanti a delle persone che sono morte anche per la somministrazione di questo siero pericoloso. E questi pagliacci, no, continuano a dire, ah, ma si tratta di casi rari. Ma quando anche fosse una sola persona, a parte il fatto che sono tanti, non sono pochi, ma quando anche fosse stata uccisa una sola persona sana, perché obbligata a iniettarsi un prodotto potenzialmente mortale, anche la perdita di quella singola vita sarebbe ingiustificabile. Io non so qual è il vostro criterio, diciamo, di ragionamento, però continuare a dire che è stata una scelta sensata è un modo per arrampicarsi sugli specchi. Leggiamo cosa ci racconta Cristina Marrone. Dice, le fiale del vaccino a vettore virale contro il Covid prodotte da AstraZeneca, il primo ad essere utilizzato nel pieno della pandemia, non saranno più distribuite. Ecco, posate i fazzoletti, se vi viene da piangere, insomma, se avete una nostalgia, cercate di riprendervi, perché insomma, la notizia è dura, ma è questa. La multinazionale farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ha infatti annunciato di aver iniziato il ritiro a livello mondiale del vaccino Vaxzevria, sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford, ecco, e forse anche il Circotogni, però non è specificato, a causa di un'eccedenza di vaccini aggiornati disponibili che prendono di mira nuove e più recenti varianti del coronavirus derivanti da Omicron. Ecco, quindi siccome, guardate che casualità, no? Pochi giorni fa questi signori ammettono in tribunale di avere determinato una serie di effetti collaterali anche mortali, adesso lo ritirano, guarda caso, no? Un tempismo perfetto, dal mercato, però questi scienziati del Corriere della Sera riescono a sostenere che non esiste un rapporto di causa-effetto tra l'ammissione in tribunale di AstraZeneca rispetto ai tanti effetti collaterali anche mortali, casuali, causati, e il ritiro del prodotto. Certo che proprio insomma, ce ne vuole di furbizia per raccontare i fatti così. Dice, sebbene il vaccino sia risultato complessivamente sicuro ed efficace, no, no, Cristina Marrone, sempre più marrone, il vaccino non è risultato complessivamente sicuro, complessivamente non significa niente. Un farmaco è sicuro ed efficace quando non mette a rischio la vita del paziente e soprattutto quando non costringe il paziente ad affrontare un rischio potenziale di morte per prevenire una malattia che non ha ammazzato nessuno tra i giovani, perché il livello di mortalità della malattia fra i giovani era vicino allo zero. E giustificare anche la morte di un solo giovane per prevenire una malattia che in ogni caso non rappresentava un problema per quella fascia di età è impossibile, e neanche facce toste come le vostre riescono a risultare minimamente credibili. Ecco, dice, in rari casi, dice, 2-3 persone su 100.000. Allora, a parte il fatto che i numeri sono molto più alti, ma 2-3 persone su 100.000 significa che se tu lo fai, non so, all'intera popolazione di Roma, a 3 milioni di persone, stai ammazzando 30 persone. A parte il fatto che perché la dovresti ammazzare così? Perché lo dici tu? E poi, cos'è, una roulette russa la vaccinazione? Cos'è, una sfida col destino? Per prevenire quale male? La peste bubbonica? Ecco, non avete vergogna. Ecco, in alcuni casi rari dice che può provocare una trombosi, risultata talvolta fatale. Dice, la condizione nota alle agenzie regolatorie già nel 2021 è stata segnalata nel foglietto illustrativo del mese successivo. Allora, tu sai che questo prodotto può provocare una trombosi mortale e nonostante questo organizzi quegli open day, per giunti in Liguria, dove era protagonista una figura come Toti, sensibile, diciamo, alle sirene delle grandi multinazionali, ecco, diciamo così, e dentro questi meccanismi perdono la vita dei giovanissimi, e non ti vergogni. In alcuni paesi, Italia compresa, era stato deciso in un primo momento di limitare la somministrazione solo alle persone sopra i 18 e poi sopra i 60, dice, in Italia progressivamente non è stato più acquistato, sebbene fossero rari gli effetti collaterali, il rapporto rischio-beneficio risultasse comunque positivo. Come fai ancora a sostenere una tesi così ridicola, bislacca, che fa vomitare? Come fai a dire che il rischio il rapporto rischio-beneficio è positivo, quando nella pagina stessa a fianco citi i nomi delle persone che sono morte per essersi fidate della scienza con l'H finale. Ecco, ogni tanto bisognerebbe riscoprire il concetto di vergogna che voi giornalisti avete perduto, e dovrebbero riscoprire il concetto di vergogna anche i padroni delle grandi reti digitali che ci ospitano, tipo YouTube, che fino all'ultimo hanno chiuso, cancellato, oscurato i video delle persone che provavano a mettere in guardia la povera gente che è andata a morire per essersi fidate di questa banda di delinquenti. A fine aprile, dice AstraZeneca, aveva per la prima volta ammesso davanti a un tribunale a Londra, dice, già noti e rari effetti collaterali nel corso di una udienza intentata da 51 famiglie contro il colosso farmaceutico, dice, nell'ambito di una class action potenzialmente milionaria, sottolineando però che secondo stime indipendenti solo nel primo anno di utilizzo del vaccino sono state salvate oltre 6,5 milioni di vite, sono state fornite oltre 3 miliardi di dosi. Ma chi li spara questi numeri a caso? Cioè, per cercare di coprire una realtà vera, fattuale, provata, vale a dire la morte di persone che si sono fidate dello Stato e hanno in compenso ricevuto effetti collaterali gravissimi, voi sparate cifre a caso, non surrogate da nessuna ricerca degna di questo nome, cifre 6,5 milioni, ma di cosa? Di cosa? Per cercare di coprire una realtà che non è giustificabile. A spingere le case farmaceutiche al ritiro non sarebbero state le cause legali, no, dice, ma la concorrenza di vaccini più efficaci, ecco, non c'è più stata domanda per il vaccino VaxZever. Peccato, come mai? Strano, perché nessuno di voi ha voglia di rischiare una bella trombosi, cioè, perché non? Nessuno di voi ha voglia di provarci, no? Anziché, non so, fare qualcosa di pericoloso, potete iniettarvi così AstraZeneca per niente, perché dice che uno su mille ce la fa, diceva la canzone. Ecco qua, dice, uno su 100.000, dice Cristina Marroni, che si guadagna una bella trombosi con effetti devastanti. Ecco, perché non rischiare? Ecco, strano che non ci sia più richiesto. Come sottolinea Marco Cavaleri, responsabile dei rischi sanitari e strategie vaccinali dell'EMA, l'Agenzia Sanitaria ha raccomandato alle case farmaceutiche di aggiornare la composizione dei vaccini anti-Covid per l'uso nella campagna vaccinale 2024-2025, nello specifico adattandoli alla famiglia di sottovarianti Omicron. Ci aspettiamo che tutti i vaccini monovalenti con ceppo originale di Wuhan vengano ritirati. Perché c'è ancora qualcuno che si va a fare il vaccino anti-Covid? Ecco, insomma, c'è davvero ancora qualcuno che ha il coraggio adesso, nel 2024, di andare a farsi la punturina anti-Covid? Insomma, bel coraggio. Ora, da una parte, questa Cristina prova, poveraccia, io la capisco pure, perché lei scrive per un giornale che si è reso complice di questa mattanza, no? di questi crimini, che poi non c'è un altro nome. Quando tu con la violenza, col ricatto, con l'imbroglio, costringi della gente giovane a iniettarsi un siero pericoloso, alcuni di loro muoiono, tu sei corresponsabile di quella morte. Vogliamo dire solo sul piano morale, anche se ci pare riduttivo, sei moralmente responsabile di quello che accade. Quindi è evidente che adesso devi provare a mettere una pezza, a dire sì, ne avrò ammazzati due o tre, però insomma gli altri li ho salvati, no? Sapendo che nessuno può dimostrare il fatto di avere salvato 6 milioni di vite. Cioè, è una frase senza senso, una frase che non ha nessuna logica, sono numeri sparati lì a caso. Però nonostante tu sappia, Cristina Marrone, come stanno le cose, no, riesce a scrivere un pezzo così, a fianco il Corriere si smentisce da solo, perché racconta le inchieste per i decessi, dice che un paziente è stato risarcito, altre indagini sono state archiviate, dice l'ultima causa in ordine di tempo contro AstraZeneca, dice che l'ha vinta un genovese di 37 anni che proprio ieri ha ottenuto risarcimento per le gravi reazioni avverse patite dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. È lo stesso periodo attorno al quale nel 2021 si concentra la maggior parte dei ricorsi in sede civile e penale contro la casa farmaceutica. Sempre a Genova, 5 medici sono indagati per la morte della 18enne Camilla Canepa, con accuse che vanno dall'omicidio colposo al falso. Dice, si era sottoposta al vaccino in un open day, l'autopsia ha stabilito che non aveva patologie pregresse, la sua morte è da riferirsi a un effetto avverso della somministrazione del vaccino anti-Covid. In Sicilia diversi casi si concentravano intorno ad un lotto specifico. Morì il sottufficiale della Marina Stefano Paternò, un agente di polizia Davide Villa. Insomma, sono tante le persone che hanno lasciato le penne per essersi fidate della scienza, altro che uno o due su 100.000. Qui ci sono i nomi e cognomi di vite spezzate, famiglie distrutte, Zelia Guzzo, morta Gela, dice l'indagine a Brescia è stata archiviata per Gianluca Masserdotti, i cui organi furono donati. Insomma, è una cosa incredibile, è un modo assolutamente stupefacente di raccontare quello che succede. Cioè, voi conoscete la verità, sapete che alcune di queste persone hanno pagato con la vita la leggerezza di essersi fidata di un circuito mediatico servo, corrotto dalle grandi multinazionali, e di un sistema politico altrettanto corrotto e servo della grande industria farmaceutica. E adesso che la verità viene fuori, anziché chiedere scusa e perdono alle famiglie delle vittime, continuate con la storiella dei benefici che hanno superato i rischi. E Margherita De Bacca continua a scrivere: questa donna è una di quelle che ha presentato al pubblico in quegli anni una serie di personaggi, li ha trasformati da grigi burocrati della medicina in luminari della scienza, e anche lei, anziché chiedere scusa, ha ancora il coraggio di insistere. Oggi intervista Giovanni Rezza, che ha lavorato per l'Istituto Superiore di Sanità, e che dice: dosi senza più mercato, chi lo usò non deve temere reazioni avverse tardive. Rezza dice: ha permesso di rispondere alla pandemia. Professore di igiene all'Università Raffaele dice: che ne pensa dell'annuncio di AstraZeneca, chiede Margherita De Bac. Dice: da metà del 2021 in Italia quei vaccini non si usano più, quindi è un intervento poco significativo, nulla cambia sul piano della sicurezza. Ma forse non ti rendi conto, Rez, che il messaggio è un altro. Cioè, adesso, nel 2024, stanno dicendo tutti quello che noi dicevamo, inascoltati, diffamati, demonizzati, isolati, derisi, nel 2021. Dirlo adesso, no, che non che dopo 3 anni non succede niente, non ha nessun significato. Era importante salvare all'epoca le persone dai rischi che erano evidenti dentro un'operazione chiaramente costruita in maniera bugiarda. Non ci voleva, ci voleva un pizzico di buona fede per capire quello che stava succedendo. Dice però: chi ha ricevuto una dose potrebbe interpretare il ritiro come un segnale di pericolo. Ma certo che noi potrebbe interpretare, ma perché l'hanno ritirato secondo te? Perché non c'è più richiesta? L'hanno ritirato perché sanno che è pericoloso, e dovreste chiedere scusa per questo anziché continuare a manipolare la gente, a mentire. Dice: non c'è ragione di preoccuparsi, dice Rezza. Eventuali reazioni avverse subentrano al massimo entro 2-3 settimane dalla somministrazione. Le dosi non avevano più mercato, ecco, questa è la tesi che hanno sviluppato per cercare di difendere l'indifendibile. Poi racconta, insomma, questa storia dei 60 anni: prima lo dovevano fare sotto i 60 anni, poi sopra i 60 anni, insomma, un'operazione fatta davvero con i piedi. E adesso si giustifica questo Rezza dicendo che purtroppo solo con una vaccinazione di massa si potevano scoprire reazioni avverse che durante la sperimentazione su alcune decine di migliaia di volontari non vennero segnalate. Cioè, tu stai dicendo che è stato normale fare una sperimentazione di massa con prodotti insicuri su gente che, alla quale veniva invece detto in quel momento che non c'era nessun problema, nessun pericolo. Cioè, stai dicendo adesso che era vero, che la vera sperimentazione è stata fatta sulla carne viva di gente che veniva invitata ad affidarsi, ad avere fiducia nello Stato, nella scienza, nei medici, nelle istituzioni, e solo adesso dici che in realtà hai forzato la mano all'epoca, sapendo che non c'erano test in grado di assicurare la sicurezza di quei prodotti, e lo hai fatto sulla base di una scelta opzionale che non aveva nulla di scientifico. Dice: non è stato un fallimento, dice, perché abbiamo potuto rispondere alla pandemia. Ecco, continua con questa stupidaggine. Ricordiamo quei mesi, dice Margherita De Bac. Dice: il 2021 è cominciato con l'ondata di casi legati alla variante Alfa, prima che fosse dimostrato il nesso tra trombosi AstraZeneca, che l'incidenza dei casi scendesse, il rapporto rischio-beneficio della vaccinazione, specie nelle classi d'età più avanzate, pendeva a favore di quest'ultimo. Col senno di poi è molto facile giudicare. Tu ti dovresti vergognare, Rez, perché non solo dici adesso delle cose che avresti potuto intuire prima, visto che fai il medico e ti prendi la responsabilità di scegliere sulla vita degli altri, non avendo gli strumenti per decidere e per capire cosa è meglio fare. Ma non soltanto tu hai sbagliato all'epoca, e una persona in buona fede che ha sbagliato dovrebbe fare silenzio, chiedere scusa e ritirarsi. Ma tu e tutti quelli come te avete bollato come dei pazzi, dei visionari, dei complottisti, le persone che a differenza tua, pur non avendo studi specifici, avevano capito tutto. Quindi dovresti fare silenzio tu e quelli come te. Bene, non è mai troppo tardi per ricordare la verità. Io capisco che questi signori sono in imbarazzo atroce per quello che hanno combinato, ma noi non dobbiamo dimenticare niente, noi dobbiamo continuare a tenere il punto. Anche per questo l'ultimo numero del nostro mensile, eccolo qua, Visione, è dedicato alla follia psicopandemica. L'abbiamo chiamato Storia di un progetto criminale, lo trovate su visioneeditore.it, fatelo conoscere, è una testimonianza fortissima e chiara rispetto a quello che è accaduto. Non dobbiamo dimenticare niente. Andiamo avanti, cari amici, andiamo a leggere adesso La Repubblica dei Transumani, il giornale diretto da Maurizio Sambuca Molinari. Destra, anche loro aprono su Toti, dice scontro su Toti, l'inchiesta di Genova. Salvini difende il presidente Ligure, finito ai domiciliari per l'indagine sul porto, dice la Premier favorevole alle dimissioni. Serracchiani dice deve lasciare. Fratelli d'Italia si prepara alle elezioni anticipate con l'assessora Simona Ferro come candidata. Premierato, Meloni vuole il referendum, Schlein in piazza. Il 2 giugno parla Stoltenberg, ecco, mai nome fu più azzeccato, e dice incosciente la minaccia nucleare di Putin. Ora, incosciente la minaccia nucleare di Putin, anche qui, questa non è informazione, questa è propaganda, perché Putin non vuole fare la guerra nucleare a nessuno. Putin ha spiegato che dopo le parole di Macron circa il possibile invio di soldati francesi in Ucraina a combattere contro i russi, dopo le parole del ministro degli esteri inglese Cameron, che ha invitato gli ucraini ad utilizzare le armi inviate da Londra al fine di colpire anche la Russia in profondità dentro il territorio russo, ebbene, solo in virtù di questa escalation verbale, sapendo che la Russia non può combattere una guerra convenzionale contro tutti i paesi del mondo, l'unico modo in caso di allargamento del conflitto per pareggiare il gap è quello di spostare la guerra da convenzionale a nucleare, considerato che la Russia è una potenza nucleare con 6.000 testate e 6.000 testate più o meno anche la NATO. Ecco, se tu la dici così magari la gente lo capisce, tu invece dici Stoltenberg, Putin è un incosciente, vuole usare l'atomica, no, sembra uno esaurito, no, che va fermato a tutti i costi perché è pazzo. Sull'atomica dice Putin è un incosciente, l'Italia arrivi al 2%, eccolo qui Stoltenberg con la nostra premier Giorgia Meloni, l'intervista è di Claudio Tito, dice le truppe russe stanno guadagnando terreno e questo va impedito. E come vuoi impedirlo Stoltenberg? Non so, vuoi fare una seduta spiritica, vuoi provare a invocare insomma vecchie divinità, insomma, vuoi provare, non so, fare cosa, guardare, non so, nelle pietre, fare qualche rito celtico, cosa vuoi fare per impedirlo? Non so, a parte ripetere queste stupidaggini, sono 2 anni che dice la Russia non può vincere, non deve vincere, ho capito. Beh, una volta che l'hai detto, poi che fai? La NATO non programma un intervento diretto, ma abbiamo 2 compiti, aiutare l'Ucraina e impedire che la guerra si estenda al di là dell'Ucraina. Ecco, non so se tu sei sobrio mentre parli, però aiutare l'Ucraina, tu non la stai affatto aiutando l'Ucraina. L'Ucraina hai mandato a morire tutti gli ucraini, e poi evitare che la guerra si estenda al di là dell'Ucraina, che cosa significa? L'Ucraina è pronta a crollare, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è quella di trovare una soluzione diplomatica con la Russia di Putin, poi questo andrà fatto per forza, cosa che però potevi fare prima di mandare a morire 1 milione di giovani ragazzi ucraini. Non l'hai fatto perché, no? Lo sai tu perché non l'hai fatto. Il segretario della NATO Stoltenberg ha appena concluso un incontro con Giorgia Meloni in una sala dell'aeroporto di Fiumicino. Ecco, probabilmente non è la sala dei profumi perché non è stata segnalata la presenza di Fassino. Si ferma a parlare anche il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Ecco, anche quando, so, cioè, Molinari è anche un esperto militare, quindi insomma Stoltenberg ha voluto ascoltare il parere di cotanto scienziato. Putin, bisogna avvertire Putin che in una guerra nucleare non ci saranno vincitori, dice Stoltenberg, e chiede a Meloni di impegnarsi per la spesa del 2% del PIL. Stoltenberg dice che i russi stanno guadagnando terreno, sono stati in grado di prendere il controllo di nuovi villaggi e continuano a spingere lungo le linee del fronte. Perché le truppe russe continuano ad avanzare? Ecco, perché? Come mai? Perché? Non se lo spiega Tito. Dice, ma perché avanzano? Perché non si sparano da soli? Perché non perdono i russi? Nonostante noi... Cioè, lo sa Putin che Repubblica da 2 anni scrive che i russi perdono? Cioè, non si sente in difficoltà nel vincere, nonostante questo non sia il desiderio né di Repubblica né del Corriere della Sera? Perché Putin non si mette una mano sulla coscienza e perde per fare felice Mentana, Molinari, Vespa, Gruber? Cioè, non gli dispiace a Putin sapere che vince, mentre tutti questi dicono che perde. Che figura fanno? Insomma, un po' truce questo Putin. Ecco, gli Stati Uniti hanno impiegato 6 mesi a concordare un nuovo pacchetto di aiuti, cioè è colpa delle poste, che sono arrivate in ritardo queste armi. Se gliele avessero mandate prima, se la posta ucraina funzionasse meglio, Zelensky avrebbe vinto. Siccome ci sono ritardi, i proiettili si perdono, magari, non so, l'ultimo cannone non arriva alla residenza di Zelensky, ma arriva un omonimo della provincia di Odessa, perde per questo, perché ci sono dei problemi burocratici, altrimenti avrebbe vinto. A quale condizione, chiede Tito, ci può essere un coinvolgimento diretto della NATO? Dice, la NATO non vuole essere direttamente coinvolta nel conflitto. Alla NATO basta che muoiano gli ucraini. Noi abbiamo 2 compiti principali, sostenere Kiev e impedire che la guerra si estenda al di là dell'Ucraina. Il presidente Putin non credeva che avremmo fornito così tanto aiuto a Zelensky, ma allo stesso tempo abbiamo anche chiarito che non invieremo truppe. L'Ucraina non ce le ha chieste, ci chiedono supporto, munizioni, artiglieria e offensiva. Cioè Zelensky, Stoltenberg lo accompagna con la preghiera, no? La sera si riuniscono, lui, Biden, Macron, c'hanno una cripta là a Bruxelles, proprio l'hanno costruita proprio sotto lì, i luoghi del potere, si riuniscono con un saio, si inginocchiano, c'è l'effigie di Zelensky, pregano e invocano tutte le divinità, quelle del Nuovo Testamento, ma anche quelle del Vecchio, no? C'è chi viene con Odino, c'è chi viene con altre divinità più antiche, ognuno si porta la sua e tutti pregano insieme nella speranza che Zelensky vinca. Purtroppo. Si vede che sono distanti, la divinità non è che può stare lì a pensare sempre a Stoltenberg, non sta funzionando benissimo, però loro non si stancano di fare questi riti. Adesso però dice che Putin è partito con l'operazione nucleare, dice che è una sfida pericolosa, la Russia ha avuto questo tipo di retorica fin dall'inizio, dice cosa può fare l'Alleanza Atlantica contro le interferenze russe e cinesi in Europa, contro il pericolo di sabotaggi, ecco perché... Perché, vedete, il problema dell'Italia, ma anche di altre belle democrazie, è che ci sono i troll russi e anche i cinesi che parlano, no? Scrivono viva la Russia, Xi Jinping ci piace, no? Allora la gente si convince che non siamo una democrazia proprio così bella, no? E vota per i populisti, per i sovranisti. E come si può fare invece ad impedire, no, che le forze che non vogliono la guerra nucleare abbiano consenso elettorale? Perché parliamoci chiaro, chi non vuole la guerra nucleare in Europa è folle, è proprio una persona è cattivo uno che non vuole, perché sapete perché è cattivo? Perché vuole fare finta di essere buono, no? Perché usa argomenti che possono convincere, sembrano, no, in apparenza, sembra uno quasi ragionevole, dice no, evitiamo magari un'ecatombe che porterebbe a decine di milioni di morti soltanto per assecondare il potere di dominio globale di Stati Uniti e Inghilterra. Potrebbe sembrare, no, di primo acchito, uno dice ma può avere ragione, invece no, non vi dovete fare convivere, perché chi lo dice è cattivo, dice cose che sembrano di buon senso, perché oltre che è cattivo è ipocrita, quindi vuole fare il bravo, ma in realtà dentro è cattivo. La persona buona invece dice no, la guerra nucleare, cioè tutte queste armi nucleari che abbiamo costruito, no? Dovremmo, se no pensate alla frustrazione di chi fa armi nucleari da una vita e non scoppia mai nessuno, no? Cioè come uno che una vita si prepara, non so, per giocare a calcio e non gli danno mai in pallone e non lo mettono mai in calcio, e per forza è frustrato. Quindi uno buono si immedesima nei panni dell'ingegnere nucleare, dice ma io una vita che qua sto qua a fare armi nucleari, non le usa mai nessuno, no? Questo modo di fare alimenta depressioni, alimenta incomprensioni, magari aumenta anche il numero dei suicidi tra quelli che lavorano nell'industria di armamenti nucleari, e a queste categorie non ci pensa nessuno, li vogliamo lasciare lì nel loro dolore, no? Snobbati da tutti. Quindi un'umanità sensata e non ipocrita dice la guerra nucleare ha anche i suoi effetti positivi. Invece no, i filorussi, i putiniani, anche quelli con gli occhi a mandorla, non la vogliono, con argomenti che noi però respingiamo al mittente. E basta. Ritiene che potrebbe esserci una differenza tra il presidente Biden e il signor Trump. Ecco, perché Biden è il presidente, mentre Trump è il signor, tipo il signor 15 palle, quindi il signor Biden è il presidente. C'è differenza tra il presidente, no? Il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Allora, indipendentemente, dice Stoltenberg, dall'esito delle elezioni americane, tutti rimarranno impegnati con la NATO. Gli Stati Uniti rappresentano il 25% del PIL mondiale, quindi dobbiamo affrontare le sfide della Russia e della Cina. Le critiche ascoltate dall'ex presidente Trump non erano contro la NATO, ma contro quegli alleati che non spendono abbastanza, ossia stanno sotto il 2% del PIL, quindi infine invita l'Italia a aumentare la spesa per gli armamenti. Ecco, infatti la priorità di tutti gli italiani è sicuramente questa, no? Di spendere gran parte del prodotto interno lordo per contribuire alla potenza di fuoco della NATO. Immagino che questo sia un argomento che fa molto presa e convince gli italiani, che non vedono l'ora di fargliela vedere a Putin e a tutti i putiniani. Andiamo avanti. Anche questi di Repubblica hanno la faccia tosta di parlare della questione dello stop al vaccino AstraZeneca. Questi la fanno ancora più poetica, no? Mentre Margherita De Bacca, insomma, tutto sommato qualcosa la dice, questi fanno finta che il vaccino AstraZeneca sia simile a una suocera, no? Dice salvo vite, no? Però fa litigare l'Europa, insomma, ha determinato anche delle incomprensioni, secondo Antonello Guerrera. Rari effetti collaterali, ci dice, accertati. L'azienda dice ormai non serve, ma per Johnson era simbolo della Brexit. Cioè, guardate che la malizia di queste persone non ha confini. Anziché dire che hanno sbagliato tutto, dicono che è fallito AstraZeneca perché era tra i tre, era il vaccino sovranista, quello filo Brexit, perché per questo ha fallito. Il vaccino anti-Covid, dice Antonello, ha salvato almeno 6,5 milioni di vite nel mondo, confermano studi indipendenti. E quali sono? Ce li puoi citare questi studi indipendenti? Perché forse uno l'ha firmato il Mago Telma, l'altro l'avrà firmato il Gabibbo. Quali sono questi studi indipendenti che dicono una stupidaggine del genere? Ma AstraZeneca è stato uno dei vaccini più politici, dice, della storia recente. Partiamo dalla fine. Martedì AstraZeneca ha annunciato lo stop alla produzione del suo vaccino. Il comunicato arriva qualche giorno dopo la prima ammissione del colosso farmaceutico in tribunale a Londra di rarissimi effetti collaterali, vedi coaguli di sangue, gravi patologie come la trombosi con sindrome trombocitopenica. E cosa sarà mai, no? Un coagulo di sangue e una lieve trombosi, insomma, alla fine niente di grave. Solo nel Regno Unito 81 famiglie hanno denunciato AstraZeneca per morti sospette dei propri cari, altre centinaia per seri danni alla loro salute. Però sono rarissimi, dice Antonello. Quindi tutti questi che hanno denunciato sono pazzi, ne consegue, no? I processi sono in corso, si tratta di una percentuale infinitesimale rispetto alle molte decine di dosi somministrate oltre Manica. AstraZeneca smentisce ogni collegamento tra il ritiro del vaccino e le recenti ammissioni in tribunale. Certo, è credibilissima la tesi di AstraZeneca. Poi cosa significa? Che c'è la tesi vostra di Repubblica, e vabbè, però c'è anche chi se l'è fatta e non è morto, no? Dice sì, quello è vero, sono morti per il vaccino, però altri l'hanno fatto e non sono morti. Bene, no, anche un killer potrebbe, no? Voi immaginatevi un killer che va in udienza, no? Il giudice dice, è stato lei a ammazzare Tizio? Dice, signor giudice, ma che modo è questo di ragionare? Pensi a tutti quelli che io non ho ammazzato. Quanti sono nel mondo? No? Sono 6-7 miliardi. Io ho ammazzato solo Tizio, no? Però gli altri 5 miliardi no. Allora il giudice dice, bravo, non ci avevo pensato, assolto. No? È un bel modo di ragionare. Direi di sì, è proprio un modo innovativo di ragionare, no? Un vaccino che ha provocato anche un conflitto internazionale, ma poi verrà promosso da tutti, inclusa la regina Camilla e Mario Draghi, e quindi se se l'è fatto Mario Draghi, cioè nessuno di voi ha voglia di rischiare una trombosi per emulare Mario Draghi? Io penso di sì, il gioco vale la candela, anche in questo caso. Ecco, purtroppo ha salvato milioni di vite, ma ad oggi non esisterà più, insomma, è dura da accettare, ma è così. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, tranquilli, dice, ho fatto il bonifico alla Lega, Genova per loro, dice Spinelli, intercettato su una decisione di Giorgetti, tutte le carte del GIP, due finanziamenti ufficiali, mirando a favori politici, seconda indagine su Toti, 195.000 euro sulla discarica, Ponte, qui sono tutti corrotti come la mafia. Ora, Toti ha preso soldi un po', qua dicono un po' da tutti, no? Ha preso soldi da tanta gente, per sponsorizzare in quel modo i vaccini. Ha avuto contatti con uomini dell'industria farmaceutica? Cioè, credo che la procura lo abbia intercettato, no? Lui, uomini suoi. Non so, forse ci sono quelle carte tra quei brogliacci telefonate con persone che avevano interessi nel mondo dell'industria farmaceutica. C'è qualche telefonatina, qualche intercettazione ambientale, no? Qualche spintarella, no? All'indomani della morte di Camilla avrà parlato con qualcuno, no? Avrà commentato qualcosa, si sarà impaurito qualcuno, avrà azionato qualche leva. È possibile che un uomo sia monitorato in maniera così attenta, no? Quei giorni non abbia detto, fatto niente che meritasse l'attenzione degli inquirenti? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Intanto il Fatto Quotidiano continua a dare voce e fa bene a personaggi anche di spessore, però il Fatto Quotidiano fa un errore di fondo molto grave, che è quello di non ricordare che l'invio delle armi in Ucraina è partito con il governo Draghi grazie al sostegno di Giuseppe Conte, per cui io non so Travaglio come fa a posizionare il giornale su posizioni filo pacifista e filo Movimento 5 Stelle. Questa è una cosa che non si capisce. Ha ragione la di Cesare quando dice la favoletta dei buonisti si va riaffermando in questi giorni di campagna elettorale, dato che le vecchie accuse sono tutte cadute, susciterebbe ilarità andare del putinista o putiniano a chi già 2 anni fa aveva sollevato dubbi sul crollo imminente della Federazione Russa, sulla caduta ingloriosa di Putin, sulla magica e sfavillante vittoria dell'esercito ucraino, forte di armi e sostegno occidentali. I pacifisti avevano ragione su tutti i fronti. A proposito, noi siamo in attesa della decisione del GIP di Cagliari rispetto all'opposizione alla richiesta di archiviazione che abbiamo fatto proprio per essere stati inseriti dentro un report dei servizi accusati di essere un network di disinformazione filoputiniana. Disinformavano quelli che dicevano che aveva vinto Zelensky, non noi. Noi abbiamo servito sempre il pubblico dicendo la verità. La posizione dei facipisti è dunque quella di chi ragiona, argomenta, analizza e considera le vie concrete e percorribili che può aprire una politica assennata, cauta, lungimirante. Mi sarebbe piaciuta che Donatella di Cesare, che è una donna intelligente, avesse utilizzato argomenti altrettanto forti e pacati con riferimento all'ossessione psicopandemica, mentre la di Cesare è stata una di quelle che ha assunto posizioni più violente, persino nei confronti di un galantuomo intelligente come Agamben, che aveva capito tutto fin dall'inizio. Però insomma, sulla guerra la di Cesare è un po' più lucida. Dice una cosa giusta, dice speriamo che ci sarà un dopo Zelensky, si pone necessariamente il problema dell'Europa, mai se ne è parlato così poco, segno del terribile degrado culturale e politico, ma sintomo anche di un grande disorientamento che investe anche l'Unione Europea, che sembra disgregarsi e perdere definitivamente i propri obiettivi sotto i colpi della guerra e dell'avanzata ovunque della destra estrema. Anche qui, quale destra estrema vedi? Le forze guerrafondaie belliciste sono tutte globaliste e neocon, quindi destra moderata, o sinistra progressista libera, anche qui usi categorie che non esistono, quelle che i giornali mainstream chiamano destra estrema, ad esempio Alternative for Deutschland, hanno le posizioni più serie e pacate rispetto alla guerra, così come l'Ungheria di Orbán, che viene definito un uomo di estrema destra, è un uomo in realtà che sta lavorando per cercare un compromesso possibile. Gli estremisti bellicisti sono quelli che vengono chiamati moderati dal mainstream. Parla pure di estremo di Medio Oriente, dice: vogliamo sapere da candidati e partiti come intendono rilanciare il ruolo dell'Europa in Medio Oriente, che ne sarà dei sopravvissuti alla carneficina di Gaza. Ecco, va chiamato per quello che è, genocidio. Ci sarà un protettorato arabo, saudita, come vedono il futuro del popolo palestinese, come si può sostenere quella parte della società israeliana che si è opposta a Netanyahu. Questi sono i temi di una politica della pace che vengono aggirati da chi vuole continuare a far parlare solo le armi e lasciare la parola solo alle armi. Chiudiamo con questo pezzo di Moniovadia che dice: io celebro il 9 maggio quando i sovietici sconfissero il nazismo. Oggi, dice Moniovadia, sarà nella sede dell'ambasciata russa, celebrerà la vittoria dell'Armata Rossa sui nazi fascisti. Ecco, questo è un brano del suo intervento, ricorda quella epopea, ricorda che per battere il nazismo i russi sacrificarono 27 milioni di vite, forse tutti quelli che oggi accusano Putin di essere un neonazista dovrebbero tacere e esprimere semmai riconoscenza per il tributo di sangue pagato da questo popolo per impedire che l'Europa diventasse un lago dominato dalle camicie brune. Ci sarà anche Giorgio Bianchi all'ambasciata russa nel pomeriggio per i festeggiamenti, insieme a Giorgio Bianchi e Bernardini abbiamo oggi presentato uno speciale andato in onda in diretta dalle 9 proprio per raccontare le parole di Putin nel corso della cerimonia per la vittoria della grande guerra patriottica. Grazie cari amici per averci ascoltato anche oggi, domani il Controcanto ritorna al consueto orario alle ore 11, è iniziata la campagna elettorale, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane mancherò qualche giorno perché sarò in giro in Umbria, nelle Marche, nel Lazio e nella Toscana, c'è una circoscrizione centro dove saremo presenti. Vi chiedo aiuto, date una mano a Democrazia Sovrana Popolare, è importante avere un ottimo risultato nella circoscrizione centro, potete esprimere una preferenza per me e per Marco Rizzo perché si vota con il sistema delle preferenze, ma ricordatevi di aggiungere il nome di una donna perché per l'alternanza di genere non è possibile votare per due uomini, Rizzo Toscano, bisogna inserire un terzo nome di una donna perché è indispensabile l'alternanza di genere. Nei prossimi giorni pubblicherò il calendario con tutti gli eventi. Chi vuole aiutare Visione TV invece può farlo come sempre donando i numeri che la regia mandò in sovraimpressione, abbonatevi sul nostro sito visionetv.it, acquistate, fate conoscere, regalate l'ultimo fondamentale numero di Visione, un altro sguardo sul mondo, pandemia, storia di un progetto criminale, abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it o acquistate singolarmente uno dei nostri volumi, sempre sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.